Buonasera amici e benvenuti alla 16ª puntata della stangata del volley Jump and Spike, il podcast sui pronostici del campionato di A1 di volley. Questa sera in mia compagnia, in una puntata a presenze ridotte, ritroviamo il nostro Angelo. Ciao Goma.
Ciao, ciao, ma in tua compagnia, ma chi sei?
E adesso arriverà il mio momento. Salutiamo anche Lorenzo Vaiati.
Ciao ragazzi, rieccoci qua.
E poi salutiamo il vincitore della rubrica del decimo metro della scorsa settimana, Rodolfo Palermo, cioè chi vi sta parlando, visto che ho indovinato, dopo esserci andato due volte vicino, il decimo metro. Non saranno contenti quelli di Luna Rossa, ma così è. Un saluto anche da parte mia. Comunque non ci sono con noi oggi Alex, che non è stato spodestato dal suo ruolo, lo aspettiamo, anche perché la padronanza dei mezzi tecnici da parte sua è ottima. Salutiamo anche Giacomo Magnani, che non è potuto essere con noi. Naturalmente ringraziamo come sempre The Cutting Edge Radio, che ospita questo podcast insieme a tanti altri sullo sport americano, che vi invitiamo a provare ad ascoltare. Ci trovate naturalmente su tutte le piattaforme: Spreaker, Apple e Google Podcast, Spotify, oltre al sito The Cutting Edge. Un ringraziamento come sempre a Gianluca Pasini per l'ospitalità che ci dà sul blog dal 15 al 25. Se avete voglia di comunicare con noi, dare consigli, suggerimenti, eccetera, 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 oltre ai canali social, c'è anche una mail, jumpandspike@gmail.com, questo se volete parlare con noi. Dunque, siamo usciti dal weekend della Coppa, che non ha riservato troppe sorprese, almeno possiamo dire che il risultato è scontato, vero Gomma?
Sì, ha riservato sorprese più che altro per i casini, i pianti e i lai dei vari tifosi, che per una parola detta sulla dipendenza hanno scatenato l'inferno, una cosa indecente devo dire, però come risultati nessuna sorpresa.
Lorenzo, il tuo parere?
Nessuna sorpresa, ma tante polemiche, quasi troppe, quasi da farci due risate.
Ma veramente, ma ancora oggi, se vai a vedere, che tristezza. Però vabbè, ok.
Ma noi chiudiamola dicendo che Gonu è un fenomeno, che è la più forte al mondo e ce l'abbiamo in nazionale.
Assolutamente sì, infatti. Ma questo lo capiamo noi, gli altri non lo capiscono.
Prima di passare ai pronostici, mi sembra doveroso fare un po' un punto anche sulla settimana di Champions League, che ha riservato anche una bellissima sorpresa, no Angelo?
Sì, assolutamente, assolutamente fantastica. Io non ci avrei mai scommesso, perché Busto sta facendo una grandissima stagione dopo un inizio devastante, ma andare a vincere 3-2 a Istanbul contro il Vakif è stata una cosa eccezionale. Qua devo dire, no, perché se lo aspettano tutti, un pensiero su Alexa Gray. Alexa Gray, croce delizia, perché ragazzi, è vero, ha vinto il premio di MVP, che secondo me meritava Poulter. È vero, allora, ha fatto 22 o 24 punti, non mi ricordo più. A suo favore c'è che nel terzo set ha tenuto la squadra in partita, perché ha fatto 7 su 7, ma ragazzi, nel quinto decisivo tie break ha fatto 1 su 10 facendo di quelle minchiate allucinanti. Se non c'era Mingardi non si vinceva il tie break, quindi va bene esaltare Gray, però calma ragazzi.
Lorenzo, se non c'era Gray però si arrivava al tie break.
Nel terzo effettivamente Gray ha fatto vedere quello di cui è capace. Quello che dice Goma però non è lontano dal vero, effettivamente nel quinto set si è vista poco, quindi esaltiamo un po' anche Mingardi, che invece è cresciuta tantissimo in questa stagione. Io sono sempre stato un po' scettico su di lei all'inizio, una buona giocatrice, ma che la vedevo un po', come dire, con poche soluzioni di attacco, non ha mai percentuali altissime. In questa partita ha fatto molto fatica nei primi due set, come tutta la squadra, poi però è cresciuta tantissimo e come dice Goma il quinto l'ha vinto lei, ed è una ragazza che magari ha meno mezzi tecnici rispetto ad altre, nel senso che non è un fenomeno, è una giocatrice forte ma non è una super campionessa, però una che ha tanto carattere e lo fa vedere.
Sì, e io dico una cosa, no? Visto che si comincia a dibattere di convocazioni per la nazionale, no? E come dice Gonu, come opposto ibrido, io tra Sorokaite e Mingardi scelgo Mingardi, devo dire, ma questo è un parere personale.
Magari parleremo anche in futuro delle convocazioni, ci facciamo qualche...
Sicuramente, sì. Sì, effettivamente Sorokaite è andata in Giappone, un po' scomparsa dai radar, quindi non sappiamo bene, perché la Sorokaite che vedevamo qualche anno fa in Serie A era sicuramente una giocatrice molto valida, Mingardi è cresciuta in questi anni, siamo lì, ecco.
Goma ha citato come suo MVP della partita la vittoria di Boston su Kabelbakif Polter, non andando molto lontano dalla realtà, in ogni caso non, o meglio, probabilmente ha anche ragione, ma al di là di questo, allargando il discorso in chiave nazionale, so qual è il pensiero di Angelo e adesso naturalmente ce lo ripeterà, ma la mia domanda è: se Polter, che sta giocando un'ottima stagione, merita di magari di essere anche titolare di quella nazionale che comunque ambisce a posti importanti, a piazzamenti importanti alle Olimpiadi, però è altrettanto facile rinunciare a tutto il resto che ti dà Hancock
e dagli Rodolfo.
Lo so che tu non la vedi a Tokyo, però
no, ti sto facendo un discorso diverso. Rinunciare a cosa? Cioè Kiraly è lui stesso che ha rinunciato a farla battere in salto spin, per cui che ha, e sbagliando, no? Mi ricordo e ricordo sempre che Mazzanti, quando io e Alex l'abbiamo intervistato, faceva le faccine, io lo vedevo, no? Era solo audio, ma noi lo vedevamo, e faceva la faccina un po' strana, no? Perché è folle rinunciare ad Hancock, alla battuta di Hancock, però Hancock veramente anche ieri sera ha dimostrato i suoi grossi, non i suoi grossi limiti, perché è una grandissima giocatrice, ma secondo me è dietro sia Carlini che a Polter. E io dico, questa Polter, che sta giocando benissimo, rischia, secondo il mio personalissimo punto di vista, di rubare il posto di titolare a Carlini. Io ancora oggi, in questo momento, vedo Carlini titolare e Polter riserva, però vediamo un po'.
Allora, Lorenzo, 9 ace di Hancock in semifinale di Coppa Italia con Chieri non hanno convinto Goma. Hancock a Tokyo, lui non ce la vede.
Ma ti dirò, anch'io non sono un fan, non sono mai stato un fan di Hancock, non che non sia forte, ma secondo me è più forte Polter, al netto anche dell'età. C'è una differenza di età importante tra le due, di 5 o 6 anni, che nel ruolo del palleggio fa tanto. Hancock sì, è forte, ma anche a me non fa impazzire sicuramente sulla battuta, non ha rivali. Secondo me, dal mio punto di vista, chiaramente non sono un allenatore, io vedrei Polter titolare, anche se giovanissima, me la giocherei un po' azzardando con Hancock pronta a entrare in battuta, perché può far veramente male.
Quindi tu vedresti a casa Carlini?
Io sì, vedrei a casa Carlini, mi spiace.
No, sì, ci mancherebbe. Io la vedo come Lorenzo a livello di convocati. Mi chiedo se la miglior gestione che effettivamente sta dimostrando Polter, questo sono allineato, può dare alla fin fine, può monetizzarsi in qualcosa in più per la nazionale statunitense rispetto a comunque quello che può fare Hancock dai 9 metri. Però restando quello che hai detto tu, Angelo, su Kiraly, però queste cose non sono scolpite nella pietra, diciamo così.
No, anche perché la stessa Enco, quando l'abbiamo intervistata, ha detto che Kiraly ci stava un attimino ripensando, anche se lei poi ha detto però guardate che anche la mia salto flotte non è per niente male, ed è vero, perché batte benissimo anche in salto flotte.
Sì, c'è da dire che poi...
Ripeto, è una minchiata non farla battere in spin, però va bene.
Comunque... Lo dici tu a Kiraly, dai.
Sì, esatto,
infatti. Vabbè, io chiudo facendo ammenda anch'io. Io ero tra quelli molto scettici in generale su Busto, al di là delle sfortune che ha avuto, ovviamente, quelle non contano, però mi ricordo una puntata, avevo detto che Pirola probabilmente aveva sopravvalutato la squadra quando la vedeva anche da secondo posto, invece tanto di cappello Busto sta giocando davvero una grandissima pallavolo, lo sta facendo da tantissimo tempo, quindi sì, devo fare un passo indietro su quello che avevo pronosticato all'epoca. Veniamo un attimo ai pronostici di oggi, perché il tempo vola e ci sono ben 6 partite da scommettere, da pronosticare, ma si tratta sostanzialmente di tre scontri andate e ritorno, perché questa fine settimana e poi nell'infrasettimanale di mercoledì si giocano tre ottavi di finale dei playoff. Cominciano i playoff finalmente, magari avremo modo anche più avanti di fare qualche ragionamento complessivo sulla regular season. Non si gioca, è stata rinviata da destinarsi per il momento l'ottavo playoff tra Chieri e Casalmaggiore, causa positività di Casalmaggiore. Si parte però con gli altri tre incontri, con le regole europee, cioè gare di andata e ritorno, conta il totale dei punti conquistati nella partita, quindi 3-0 e 3-1 valgono uguale. In caso di parità si gioca il Golden Set nella gara di ritorno, che si disputa in casa della squadra meglio classificata alla fine della regular season. Questo un attimo per spiegare i termini. Io direi però che a questo punto possiamo partire. La prima partita in programma è quella tra Bartolcini, Fortifissi Perugia e Bosca San Bernardo Cuneo nell'anticipo di sabato. Lorenzo, direi di apri tu.
La partita più interessante sicuramente. Cuneo, la squadra che ha convinto un po' tutti in questa regular season, dall'altra parte Perugia, la squadra che non ha convinto nessuno, che forse è quella che ha meno rispettato le attese, che però ha finito il campionato un po' in crescendo, anche perché tecnicamente non è messa male, anche una guida tecnica importante. Quindi una partita molto interessante. Per questo io prevedo un bel Golden Set. Secondo me, chiaramente, preambolo, pronosticare la seconda partita senza aver visto la prima è un po' complicato, perché sì, la seconda però, è inevitabilmente
noi
influenzata dalla prima.
Noi
ce la complichiamo, perché... sì. Ce la complichiamo, quindi pronostichiamo. Io prevedo un'andata con un 3-2 per Perugia e un ritorno con un 3-2 ma per Cuneo. Quindi poi si andrà al tiebreak e al Golden Set, scusate, e dico che vince Cuneo.
Ok, questo è il pronostico per Lorenzo. Angelo?
Io vedo che è assolutamente d'accordo con Lorenzo, che è l'unica partita difficile da pronosticare, un po' aperta, perché le altre sono scontri chiusi. Io dico che comunque il maggior tasso tecnico di Perugia alla fine salterà fuori, si spera, finalmente, voglio dire, se no Mazzanti, mannaggia te, non ci fai una gran bella figura, no, sto scherzando. Punto molto su Veronica Angeloni, che quanto meno te lo aspetti salta fuori e fa il partitone, e dico che vince 3-1 all'andata e 3-1 al ritorno Perugia, quindi un 2-0 secco.
Quindi tu vedi un upset in questa sfida?
Sì. 3-1 e 3-1.
Esatto, è anche, diciamo, il mio parere, anche se con una dinamica un po' diversa, perché secondo me l'andata, gara 1, la vincerà Perugia 3-1. Secondo me proprio su fine stagione Perugia ha fatto vedere qualcosa, e proprio peserà il fatto di essere una squadra che deve farsi forse perdonare qualcosa. Non ce lo vedo Mazzanti con un'uscita in colore dalla post season, e quindi Perugia comunque ha un tasso tecnico comunque completamente superiore, anche se meccanismi di squadra molto più bassi, almeno per quello che si dice in regular season. Cuneo rimane una squadra corta e accorciata dai tanti infortuni e dalle tante sfortune della stagione, ma una squadra sempre viva. Comunque l'andata per me la vince Perugia 3-1, e ritorno a Cuneo, vince Cuneo 3-2, ma appunto così passerebbe Perugia, questa è la mia previsione. Lo faccio adesso, non l'ho fatto prima, mi fa perdonare per i successivi incontri. In regular season Perugia-Cuneo 3-1, Cuneo-Perugia 3-2, quindi Perugia ha vinto entrambe le sfide. Questo forse faceva comodo saperlo prima, ve lo dico comunque adesso per il prossimo scontro, perché si arriva alla gara di domenica tra Zanetti Bergamo e Savino Del Bene Scandicci. Andiamo a vedere quelli che sono i precedenti stagionali, perché a Bergamo è finita con una vittoria di Scandicci per 3-2, nel ritorno Scandicci ha vinto 3-0 contro Bergamo. Angelo, parti tu.
Nonostante Scandicci, è una partita scontatissima, nonostante Scandicci, perché veramente Scandicci fa la squadra da mettersi le mani nei capelli per come gioca male, no? Rispetto a quello che dovrebbe essere la teoria, grandi giocatrici, grandissimo allenatore. Quindi voglio dire, non aspettiamoci fuoco e fiamme, però insomma Bergamo è davvero una squadra non molto attrezzata per la Serie A1, anche se non ha demeritato di certo la salvezza, anche se purtroppo sappiamo che molto probabilmente non ci sarà più Bergamo l'anno prossimo, però sic transit gloria mundi. E io dico che un 3-0 all'andata, e scusa, un 3-1 all'andata, quindi a Bergamo, e poi 3-0 netto a Scandicci.
Ok, quindi 3-1 e 3-0, passaggio ovviamente il turno di Scandicci, io vado un po' giù più drastico di gomma e prevedo un doppio 3-0 per Scandicci in entrambe le sfide. Lo scudetto di Bergamo si chiamava Salvezza e la post season di Bergamo più importante non è quella che si gioca in campo. Non so quali siano le reali possibilità di una piazza così importante, tra l'altro ricordata anche da tanti, lo stesso allenatore Novara Lavarini lo ha fatto nel weekend di Coppa Italia. Dicevo, non so quante siano effettivamente le possibilità di perdere una piazza così importante nella storia del volley femminile, però è chiaro che lì si gioca la partita più importante, si parla comunque di qualche interessamento, staremo a vedere. Però secondo me il pronostico rimane chiuso. Scandicci è una squadra ovviamente superiore non di poco, lo dice la classifica, che questo ovviamente è l'ottavo più scontato. Scandicci probabilmente ha qualche limite a mettere giù la palla, non è una squadra che gioca malissimo, però ha qualche limite effettivamente, diciamo, in attacco, che non emergerà però in questa serie, e soprattutto in questo momento mi sembra un ambiente molto 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 sfiduciato per tanti motivi. Comunque il mio pronostico è doppio 3-0 per Scandicci, che poi quindi passerà il turno. Passiamo ora all'ultima.
No, un attimo.
Lorenzo, e Lorenzo.
Ti sei dimenticato del
no,
mio pronostico.
Siete solo in due.
Siamo solo in due.
Sì, Alex, sì. Torna, prego.
Vai. Dunque, vado col pronostico. Sì, perdere Bergamo a livello di piazza nel volley femminile sarebbe tristissimo. Per chi è giovane come me, noi siamo nati e cresciuti col volley Bergamo al femminile. Da sempre, cioè da che mi ricordo io. Quindi speriamo che qualcuno possa intervenire. Tornando alla partita, avete già detto tutto, l'ottavo più scontato, la differenza tra le due squadre è estrema. Bergamo si è salvata tranquillamente, egregiamente. Scandicci non sta giocando bene, tutti ci aspettavamo molto di più, però credo che non ci siano problemi per Scandicci per quanto riguarda questo doppio turno di playoff. Prevedo anch'io come gomma un 3-1, o meglio un 1-3 per così dire all'andata, e un ritorno 3-0 netto per Scandicci.
E dunque Lorenzo si accorda, tra l'altro finisco dando un piccolo dato: di tutte le 13 squadre di Serie A1, Bergamo è quella in cui tutti noi complessivamente abbiamo meno indovinato i pronostici, perché è successo solo in 4 casi su 37, quindi una percentuale davvero, davvero bassa. Bergamo squadra imprevedibile, invece per Cardici 39% dei pronostici indovinati, visto che abbiamo questa statistica, perché no, diamola. Ultimo ottavo di finale in programma, quello tra il Bisonte Firenze e la Delta Trentino. Angelo?
Un ottavo di finale al ribasso, perché insomma due squadre che non hanno molto da dire, due squadre che probabilmente con un playoff a 8 e quindi con delle dinamiche diverse non sarebbero arrivate ai playoff. Difficile dire chi gioca peggio delle due. Ultimamente il Bisonte mi sembra che stia giocando proprio male, Beh, è davvero difficile. Alla fine, secondo me, la gioventù e qualche giocatrice di livello come Cambi e Nuakalora porteranno bene a Firenze. Quindi dico un doppio 3-2 per Firenze. Un doppio 3-2 per Firenze.
Quindi passa il Bisonte Firenze. Tra l'altro mi sono dimenticato di dare l'informazione sui precedenti. Ancora una volta torna Alex, per favore. Quindi abbiamo nella gara di andata Firenze, cioè nella gara a Trento, Firenze che ha vinto a Trento 3-2, e invece a Firenze lo stesso risultato, Firenze ha vinto contro Trento 3-2, quindi lo stesso pronostico dato da Angelo in questi playoff. Firenze abbiamo indovinato il 26% delle volte in stagione, non mi sono trovato io a mio agio a pronosticare su Firenze. Su Trento invece è un po' più alta la percentuale, 31% dei pronostici indovinati. Mi chiedevi anche, erano due squadre che non hanno finito benissimo, vero, perché contando i punti conquistati nel girone di ritorno sono le due squadre peggiori della Serie A1, hanno conquistato 8 punti. A questo punto tocca a te, Lorenzo.
Sì, una partita effettivamente tra due squadre che hanno poco da dire. Non credo di essere un po' malvagio se dico che forse usciranno due partite un po' tristi. Firenze gioca proprio male, brutto dirlo, perché i mezzi tecnici per far vedere qualcosa di interessante ce li avrebbe. Trento invece ricordiamo che era una squadra costruita per la 2, che invece si è salvata egregiamente grazie a una prima parte di stagione è giocata molto bene. Quindi adesso abbiamo questa partita che anche da pronosticare è un po' complicata. E io prevedo all'andata forse un 3-2 per Firenze, mentre al ritorno un 3-1 per Trento. Io vedo Trento leggermente avanti, secondo me passano le trentine, con appunto un 3-2 per Firenze all'andata e un 3-1 per Trento al ritorno.
Perfetto, questo è dunque il pronostico di ottavi di finale. Veniamo adesso ai tie break.
Scusa, il tuo l'hai dato, non l'ho perso.
Ah, no, hai ragione. Alex torna.
Alex
sta preparando una partita importante, perché non so se Angelo vuoi dirlo.
Assolutamente. Al derby veronese, per cui si sta allenando duro, perché ragazzi, Alex sabato scorso ha giocato a Trento in B1, secondo me è stato l'MVP, ma hanno perso contro una squadra di disperati. Ragazzi, hanno perso il tie break, nel tie break hanno fatto cose indecenti. L'unico che un po' si è salvato Alex, anche se ha beccato l'ace della sconfitta, perché si è fatto una rice pessima.
Saranno contenti quelli della squadra disperati che magari ascoltavano podcast e lo faranno fino ad oggi.
Podcast, e adesso infatti abbiamo perso almeno 12 o 13 ascoltatori.
Quindi abbiamo sentito gomma in versione acchiappa like. Comunque esatto. C'era un motivo per cui non ho dato il mio pronostico, perché il mio stranamente è identico a quello di Angelo, perché anch'io vedo una doppia vittoria a tie break per Firenze. Secondo me, io credevo in Firenze, devo dire. E è un po' deluso, non poco in questo genere di ritorno, però secondo me ha più talento da far valere, qualcosa in più da farsi perdonare. Trento un po' di pancia piena, però anche è vero che in genere di può nascere una partita davvero imprevedibile, cioè forse sì, non una qualità per forza elevata, però un paio di partite un po' imprevedibili, a loro modo divertenti. Non quelle che ci si aspetta in una classica post-season, però ricordiamo anche che Trento, in ogni caso, anche in caso di playoff a 8, sarebbe entrata ai playoff, quindi va rimarcato il suo ottimo campionato. Perugia non ci sarebbe entrata, ma magari con altre dinamiche avrebbe anche potuto farcela proprio a scapito di Trento, chi lo sa, con i segni in mano si fa la storia. Comunque doppio 3-2 per Firenze, secondo me. Adesso sì che è venuto il momento dei tie break, io partirei con il numero di punti totali della sfida tra della serie, perché contiamo sia l'andata che il ritorno, tra Bergamo e Scandicci. Io direi di partire da te, Angelo. Ricordo che hai...
Sì, 3-0, 3-1.
Bravo.
Per cui sono 7 set, quindi 25 per 7 fa 175. 175 e più 140, per cui facciamo cifra tonda, 315.
315 per Angelo. Lorenzo?
Dunque, io mi ero preparato, perché io mi preparo, ma solo sulla partita di andata, quindi lo faccio con voi. L'andata secondo me finiva 3-1, avevo previsto 179 punti. Il ritorno invece un 3-0 secco, quindi 75 punti di Scandicci. Bergamo ne farà una sessantina, quindi 135 più 179, devo farlo in colonna come i bambini, quindi 14 riporto 1, 7, 1, 8 e 3, 11 e 3, quindi 319.
319, io ho previsto 6-7, dico 260 punti, sto anche bassino, ci sarà davvero poca storia per me. Secondo tie break, il numero di ace di Cuneo in gara 1.
Urca.
Angelo, parti tu.
A parte Candy, ma forse dico una sciocchezza, non mi sembra che... E la povera De Grani però è fuori, non mi sembra che ci siano grandi giocatrici in battuta. Ungureano non mi sembra una che batta in maniera fortissima, quindi dico due ace, a dir tanto, due ace
per Gomma. Tra l'altro media di ace per set di Cuneo in stagione regolare, la facoltà di cambiare gomma, è 2,29 ace per set per Cuneo in questa stagione regolare.
E poi ci siamo, 2 ace.
No, a 7.
Ah, 2 ace a 7. Ma 2, allora
2,29 a 7, e per competenza fatale. Dovrei darti anche il dato di ricezione perfetta di Perugia, che è del 38,9%.
No, comunque dico due ace in tutta la partita.
Ok. Lorenzo?
Se il numero che hai detto tu è giusto, comunque ne fa di ace, quindi Cuneo ne ha fatti tanti in regular season, se sono più di due a set.
Sì, mi sembra... ne è la sesta o settima squadra.
Numero di
ace per set, in realtà. C'è da dire che è onesto ricordare che avendo cambiato anche tante giocatrici tra infortuni, eccetera, anche cambiato la rosa delle battitrici.
Vero. No, Vizzi non ha una brutta battuta. Comunque, tornando al numero, dunque io dico 6 ace, non tanti su 5-7, ma perché ci sarà una super Veronica Angeloni in ricezione.
Amica di questo blog, lo ricordiamo, non so sulla base di che cosa, di questo podcast.
Ma l'abbiamo scelta come...
Esatto, giusto così. Io dico 5 ace, anche perché la ricezione di Perugia è una delle cose che ha funzionato meglio in casa Bartolcini di quest'anno. Quindi 5 ace secondo me. Il terzo tie break è quello... vi ho dato un dato sbagliato, tra l'altro, va bene, però non importa, il numero di muri. Alex, dove sei? Chiamate Alex, per favore.
Alex
non erano due a set, saranno due muri a set.
Lorenzo ha capito.
Sarà stati 2,6 muri a set con...
No,
con
ace per Cuneo sono 0,90 a set.
Ah, ecco. Erano i muri con Zaccheio.
Esatto. E anche Candy comunque era ben piazzata. Sì. Comunque non dobbiamo indovinare i muri di Cuneo, ma i muri di Trento in gara 2 con Firenze. Per me Gomma dura 5-7, per te Lorenzo in 4, quindi lascio a te la parola per primo, Lorenzo.
Dunque, Trento, se non sbaglio a ricordare, ha una media muri per set abbastanza bassa, forse una tra le peggiori. Io dico che farà 3 muri in 4 set.
Se vuoi ti do il dato prima di... questo è un dato che posso dare per certo, 1,81 muri per set. Per Trento ci sono, c'è solo Bergamo che ne mette a segno di meno, per completezza di informazione. Se vuoi posso anche darti il numero degli attacchi, la percentuale di attacco di Firenze, mi sembra corretto, 39%, ci sono 223 attacchi murati su 3104 in regular season. Puoi cambiare la tua previsione, Lorenzo?
No, resto con i miei tre muri nella partita.
Perfetto, Angelo?
Trento non fa tanti muri, no, proprio non sapevo i numeri, ma avrei scommesso che era una delle squadre peggiori, quindi diciamo quattro muri, non di più.
Ok, e io dico invece che metterà a segno 6 muri. Adesso, finito il momento di tie break, è arrivato quello preferito, è arrivato il momento delle ball prediction. Angelo, ricordando allora, che tu con la sconfitta che eri in Coppa Italia hai fallito due ball, ma tra quelle in Coppa non c'è stato il blackout al palazzetto di Rimini, all'RPS Stadium, ma va bene, comunque qual è la tua bold?
Allora, la mia bold è, dico, c'è una ragazza che io davvero faccio ammenda, a inizio campionato non conoscevo per nulla, ma proprio 0-0-0, e che invece ha fatto, per necessità, visto tutti gli infortuni, ha fatto veramente un campionato splendido, che è Gaia Giovannini. Giovannini si merita l'attenzione di una bold, e allora dico che nella serie Gaia farà 30 punti nelle due partite complessive.
30 punti nella serie per Gaia Giovannini, Lorenzo?
Dunque sì, Giovannini molto brava, sconosciuta a quasi tutti, e invece ha dimostrato di poter stare tranquillamente in A1, anche come titolare a Cuneo. E io non ho pensato alla ball, ma prima abbiamo tirato fuori Veronica Angeloni, che appunto è stata scelta all'inizio di questa avventura come nostra musa ispiratrice, quindi restiamo con Veronica Angeloni. Dico che entrando dalla panchina farà, nella gara di andata, farà 15 punti.
15 punti all'andata per Veronica Angeloni, a questo punto una bold su Cuneo Perugia, una bold su Cuneo Perugia, io devo cambiare partita, lo faccio volentieri, io vado sulla serie tra Bergamo e Scandicci perché prevedo il grande ritorno in una stagione che devo dire è stata un po' complicata, ma da speranzosi per la nazionale azzurra. Speriamo sia così, il ritorno di Elena Pietrini che nella serie contro Bergamo metterà a segno 50 punti.
Fantastico, ci metto la firma.
Gomma commenta questa volta, visto che Pietrini...
Pietrini è la seconda mia giocatrice preferita in assoluto di tutti i tempi al mondo, eh. La prima è Isabel Huck, ovviamente. Ma Elena è la predestinata, sono sofferente per la pessima stagione che ha fatto, che non è colpa sua, perché se la sbattono in panchina un motivo ci sarà, però dalla panchina non può combinare niente, e questo ritorno farà vedere al mondo che Elena è una che vale, che non può essere persa per il volley italiano. Quindi bravo, bravissima a fare 50 punti.
Ok. Adesso veniamo mentre ci avviciniamo alla fine di questo podcast, veniamo all'ultima rubrica, il decimo metro di questa settimana, aria di primavera, di aria anche della stagione del ciclismo che ritorna come sempre con una grande classica, la Milano-Sanremo. Io so che voi siete esperti di ciclismo, quindi ci chiediamo chi sarà il vincitore della Milano-Sanremo.
Guarda che stai parlando con il sottoscritto di Gallarate e Lorenzo di Castellanza, provincia di Varese, la provincia
assolutamente
con la
sì.
maiuscola per il ciclismo. Vuoi che ti citi i campioni varesini o varesotti nella storia del ciclismo? Ganna, Binda, Panizza, Chiappucci fino agli ultimi, Ivan Basso e Garzelli. Ragazzi, ma quale provincia italiana può
è vero.
una serie di campioni così.
Io Ivan Basso, lo vedevo sullo stradone per Gorla quando andavo a trovare mia zia che si allenava ogni tanto dietro la macchina.
Anch'io l'ho incontrato
più di una volta.
E attenzione, ho citato solo questi sei che sono i sei migliori, ma te ne potrei citare anche di cosiddetti minori, ma che comunque hanno fatto un'ottima carriera professionista. Davvero, Varese è la provincia per antonomasia per il ciclismo.
Allora Angelo, dacci il tuo vincitore.
E allora il vincitore della Milano-Sanremo non può che essere un italiano che sta a una decina di chilometri dal confine, perché lui è di Cantù, provincia di Como, e quindi è Davide Ballerini che vincerà la Milano-Sanremo.
Milano-Sanremo, un italiano secondo gomma, Lorenzo?
Io invece ho chiesto a chi ne sa più di me, cioè a mio papà, che è un grande appassionato di ciclismo, e mi ha fatto un nome non italiano, un francese, Julien Alaphilippe.
Quindi Alaphilippe per Lorenzo. Ora, visto che voi avete tirato in ballo la vostra la presunta superiorità della provincia di Varese per quanto riguarda il ciclismo, io dico che da Milano-Sanremo la vincerà un brianzolo, cioè Giacomo Nizzolo, che mi sembra sia di Muggio, anzi è di Muggio, quindi un comune confinante con Monza, quindi per me il vincitore è lui. Questo per quanto riguarda la Milano-Sanremo, questo per quanto riguarda la rubrica Il Decimo Metro, questo per quanto riguarda la 16ª puntata della Spaggiata del Volley, il podcast sui pronostici della Serie.
Questo per quanto riguarda l'ultima puntata condotta da Rodolfo Palermo, perché Alex ritorna.
Alex, dove sei? No, ti giuro, io voglio che torni Alex. È la prima volta che manca lui, questa settimana promettiamo che lo facciamo tornare. Anzi, scrivetelo anche voi, dite che non avete gradito la mia conduzione, e così siamo tutti contenti. Io direi che a questo punto siamo arrivati ai saluti, credo siamo stati anche bravi coi tempi, perciò comincio col ringraziare Angelo Gomma, ciao e alla prossima.
Grazie, ciao a tutti, grazie.
Grazie Lorenzo anche a te per essere stato con noi, un saluto, alla prossima.
Grazie a tutti voi, Rudy sei stato bravissimo, non preoccuparti.
E grazie anche da parte mia Rodolfo Palermo, noi ci sentiamo credo la prossima settimana, qui credo perché ogni puntata va conquistata, soprattutto in questo periodo molto intenso di partite. Se avete come sempre qualcosa da commentare, pronosticare insieme a noi, fatelo su tutti i canali social o mandando una mail a jumpinstrike@gmail.com. Per stasera direi che è tutto, un saluto e alla prossima.
Ciao! Ciao!